tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
And Bloated, loro sono gli Stone Temple Pilots e noi diamo il buongiorno, il ben ritornato, ritrovato a Radio Rock a Filippo Roma, il nostro amico Filippo Roma. Ciao Filippo, come stai? Buongiorno, innanzitutto.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Ecco,
sto bene. Grazie.
Allora, innanzitutto io faccio vedere sì il tuo libro agli amici che ci guardano su Radio Rock TV, però si chiami chi può, Armando Curcio editore, anche se in realtà abbiamo scoperto che il motivo vero per cui tu sei venuto qui a Radio Rock questa mattina non è presentare Siamo chi può, ma annunciare le tue future nozze con il tuo, diciamo così, come vogliamo definirlo, partner di una vita ormai lavorativa.
Vita. Ci conosciamo da 25 anni, io ho passato più tempo con lui che con tutte le persone che conosco, la famiglia, i figli, eccetera. Questa mattina, grazie a voi, ho avuto una illuminazione,
una folgorazione, così.
È una coppia di fatto
definitiva e ho capito che lo amo.
Ma sai che diciamo, bravo, che bello,
viva,
ragazzi,
viva l'amore.
L'amore ha trionfato, l'amore ha, anche perché l'amore, se ci pensi, adesso contraddirò una cosa che è scritta nel libro e su cui a brevissimo arriveremo, però l'amore, se ci pensi, c'era un libro di Daniel Pennac che si chiamava Storia del mio corpo, in cui lui a un certo punto diceva io con mia moglie, perché lui racconta proprio la sua storia, la sua vita attraverso il suo corpo, e dice...
Bellissimo, l'ho letto anche
io. L'hai letto?
Sì, sì, bellissimo.
E alla fine, se ti ricordi, lui, infatti su questo volevo un po' sollecitarti, diceva io, sai, ormai sono vecchi, no? Dice io e mia moglie ormai non facciamo niente, però mi piace tantissimo questo fatto di esserci, no, l'una per l'altra. E l'amore così scevro da tutte quelle componenti legate alla passione, alla sessualità, eccetera, eccetera, sembra fortemente compiuto, cioè adesso che veramente stiamo insieme con la voglia di starci accanto, di tenerci compagnia, eccetera, eccetera, senza la necessità di avere quella componente là. In realtà tu nel tuo libro, Si ami chi può, scrivi proprio l'amore senza passione non si regge, cioè le due cose non vanno confuse, ma l'amore senza passione è destinato a terminare. Come stanno le cose allora?
La questione è cruciale, perché... la passione è il motore dell'amore, insomma, cioè non sono io a dirlo, lo sappiamo tutti che è così. Certamente la vera cartina tornasole è quando poi quella passione, fatalmente, per motivi biologici, anagrafici, di età, a un certo punto non può che scemare. E allora quello che rimane forse è il vero amore, questo non lo sappiamo. Certo, nel romanzo io affronto un'altra parte della fase esistenziale dell'essere umano, che è quella in cui, grazie anche alla giovane età, è ancora la passione ad essere la spia dell'amore, che però non va confusa con l'amore, ovviamente.
Senti, tra l'altro qualcuno ci scrive dice non, mi raccomando, trattatelo bene, almeno voi non lo menate, ma ci stavi dicendo fuori onda che non te menano manco
ma
più.
Ma è una vita che me menano, non anzi faccio un appello pubblico, menatemi.
No, perché poi tra l'altro, giustamente dicevamo fuori onda, ma non ti menano perché sono cambiati i tempi e ormai non si tocca più, non si, questa cosa molto anni 80,
gira a menare le persone,
oppure
così.
Perché è invecchiato Filippo e quindi non lo toccano perché è un anziano.
Guarda, temo che purtroppo non mi tocchino più, perché notano in me una certa età che avanza e quindi c'è una forma di pietà. Dice vabbè, questo ormai è un povero vecchio che va in giro con la telecamera e il microfono, rompe le scatole, risparmiamolo, lasciamolo
stare. Fai delle rese,
qualcuno che dice quando si avvicina, ma che è lui, ammazza come sei invecchiato, no. Questo dicono testualmente,
cosa che peraltro non è vera, perché Filippo è sempre uguale, io non so come fa, è sempre uguale.
Sì.
Dai, 2004 tu hai cominciato con...
Sì, 21 anni fa.
Anche se in realtà io inizialmente ti volevo dire, Boomerang è del 2020 se non sbaglio,
sì,
2020.
Sì,
sono
sì,
passati 5 anni, ci hai messo tanto a scrivere il nuovo libro, anche se in realtà insomma, visto quello che fai e quanto lavori, insomma è anche... verrebbe forse a domandare al contrario come hai fatto a trovare il tempo per scriverlo.
Infatti ho scritto nei ritagli di tempo tra un viaggio e l'altro, in treno, in albergo la sera quando si va in trasferta, sai, quando uno va in trasferta per fare i servizi delle Iene, arriva un momento la sera che dopo aver baciato il mio cameraman Fabrizio Rioli,
certo,
con cui ci sposeremo presto poi c'è poi non c'è niente da fare, quindi c'è un po' di noia, no? E quella noia a me che piace leggere, a me che piace comunque raccontare storie la trasformi in scrittura. Ci vuole tempo, perché ovviamente la mia occupazione principale rimane quella della Iena, quindi nei ritagli di tempo ho scritto, ovviamente ci ho messo 5 anni.
Senti, in realtà io leggevo da qualche parte che questo, diciamo, l'idea di questo romanzo è precedente addirittura a Boomer, cioè un'idea che tu ci avevi nel cassetto e che poi hai realizzato successivamente, oppure avevi cominciato a lavorarci, poi hai interrotto e poi hai ripreso?
No, è un'idea che avevo dentro, che però non avevo neanche scritto appunti, ma una volta pubblicato Boomerang mi ci sono messo subito a lavorare, perché era la mia seconda idea, era il secondo romanzo che volevo scrivere, perché attiene più a una sfera molto privata, molto personale, su riflessioni che ho sempre fatto, che a un certo punto ho deciso finalmente di mettere su carta.
La cosa, allora, dico due parole sulla storia e poi innanzitutto ti devo maledire, Filippo, perché per l'ennesima volta hai scritto un libro che uno dice vabbè, adesso mi metto, ho 5 minuti, mi metto un attimo lì e leggo 3 pagine
64,
e poi non ti riesci a fermare,
vero?
Perché vuoi vedere come va avanti questa storia. La storia, tra l'altro, è molto ben costruita, perché si intrecciano 2 momenti, uno nel passato e l'altro nel presente, diciamo così, insomma, uno attuale e l'altro legato a quello che è accaduto 30 anni prima, legati a questo rapporto tra il protagonista e sua madre che ha scoperto di avere un male incurabile e decidono di fare un viaggio sostanzialmente insieme, però poi si apre anche un flashback sulla vita di questa mamma, perché anche questa mamma ha, diciamo, delle cose, dei segreti, tra virgolette, che si scopriranno. Una cosa che mi ha colpito leggendo il libro è che mi è piaciuto tantissimo, è che non ci sono personaggi, non voglio dire buoni, però non ci sono personaggi, sono tutti molto umani, ecco, mettiamola così, commettono tutti errori, cioè non ci sono personaggi perfetti, ecco, no? Personaggi, come dire, verso i quali tendi un pochino ad andare e dici ah, ok, questo è come uno si dovrebbe comportare, roba che poi non esiste nella vita, no? Ma è tutto molto reale.
Sono tutti personaggi fallibili, come siamo tutti quanti noi, no? Quando si legge un romanzo, io penso che oltre a vivere le vite degli altri, bisogna ritrovare nei personaggi qualcosa della propria vita, no? Ed è esattamente così. La figura della mamma, che noi tendiamo a idealizzare, nel romanzo scopriamo essere una persona che non è che nella vita si è comportata benissimo, pur avendo a sua volta giudicato il film.
Ecco, sì, infatti questo è pure un elemento che mi ha colpito, no? Siamo portati a... cioè facciamo degli errori, però poi quando si tratta, non so, dei nostri figli, ma io dico dei nostri figli perché qui c'è proprio, no, la mamma a un certo punto va dal figlio e dice ma che stai combinando, ma che stai facendo, no? Però noi sappiamo di altre cose su di lei, come dire, è difficile, no? Poi non riflettere sul fatto che certi errori poi li commettiamo, e quando si parla degli altri, soprattutto persone a cui vogliamo bene, c'è questa criticità, no? Questo giudizio che ci impone in qualche modo di volerli perfetti, le persone che amiamo, no?
Esatto, quando invece noi per primi non siamo perfetti, in questo caso la mamma non è perfetta, ma l'importante in questa sfera di totale fallibilità della dimensione umana è comunque arrivare a una presa di coscienza, a un'autocritica, che è quello che poi accade ai personaggi e soprattutto alla mamma, che aveva così pesantemente giudicato il figlio per un segreto che aveva scoperto spiandolo, cosa che aveva rovinato i loro rapporti, ma quando si scopre che anche la mamma in realtà ha fatto quasi la stessa cosa del figlio, è la mamma stessa a capire di aver sbagliato ed è la prima a fare autocritica ed è la prima a cercare di ricominciare con il figlio un rapporto,
quindi,
nuovo.
Riconoscere l'errore, diciamo che è il primo passo per evolversi in qualche modo.
Sì, assolutamente sì, non solo nei romanzi ma proprio nella vita.
Nella vita in generale, dici.
Sono rapporti interpersonali, quindi si parla molto di, chiaramente, di affetto, di amore, di passione. Ma ci sono 2 temi importantissimi, che sono appunto la malattia, che è un tema centrale chiaramente come abbiamo detto, e il perdono, che sono anche poi interconnessi, diciamo così. Tu che rapporti hai con questi 2, diciamo, pilastri, purtroppo per fortuna, perché insomma il perdono è prima ce ne appropriamo e meglio è probabilmente, e la malattia è comunque sempre un tema con cui fare i conti è complicato da gestire. Che rapporto hai con queste 2 colonne della vita?
Beh, sono 2 colonne della vita, sai, la malattia l'abbiamo vissuta tutti noi, no? La malattia dei nostri cari è qualcosa che a un certo punto ti porta a fare i conti col tempo, no? Perché a un certo punto scopri che c'è una scadenza e quella scadenza tu la devi utilizzare al meglio, e non è facile. Io per esempio non ce l'ho fatta, devo dire la verità, quando quando è successa a mia madre, ed è forse il motivo per cui ho scritto questo romanzo, no? Perché noi viviamo questo eterno presente, un tempo circolare, per cui pensiamo che le cose che vorremmo dire all'altro abbiamo tutto il tempo di potergliele dire, invece no, quel tempo a un certo punto improvvisamente scade, e quindi per questo motivo bisogna perdonarsi, per questo motivo non bisogna aspettare la scadenza per aprirsi verso l'altro, chiedere o dare perdono, ma attenzione, non il perdono cristiano, quello religioso, il perdono esistenziale, il dire sì ho sbagliato, scusami, chiedere scusa e da lì ricucire la ferita e ripartire.
Ma questo tu l'hai capito prima o dopo?
Purtroppo l'ho capito dopo. L'ho capito dopo.
No, è un errore che facciamo in tanti.
Quindi
no?
Sì, questo libro ti ha aiutato anche a, come dire, a processarla questa cosa in qualche modo, no? Immagino.
Sì, ho delegato ai personaggi quello che io non stavo riuscendo a fare e che in parte purtroppo non riuscivo più a fare.
Posso chiederti se questa cosa che hai capito rispetto appunto al tempo che passa e al non perdere le occasioni ha influenzato anche la tua di vita, cioè come tu ti relazioni ad altre cose a parte il caso specifico della persona che magari vive la malattia, no? Cioè, sì. Come nel tuo punto di vista questa cosa ti abbia cambiato? Insomma.
Mi ha cambiato perché appunto, come diceva Emilio, il libro mi ha aiutato a processarmi, no? E quindi in qualche modo ora mi pongo in maniera del tutto diversa, sono molto più diretto rispetto all'esistenza, non ho più remore a chiedere perdono, ad ammettere gli sbagli, a perdonare e a comprendere l'altro. Sicuramente ora è tutto più semplice.
Sei più forte, diciamo.
Beh sì, allora io direi di cominciare ad ascoltare qualcosa scelto da Filippo per accompagnare la chiacchierata di oggi su Si ami chi può, lo ricordo e lo faccio ancora una volta vedere agli amici che ci guardano, Si ami chi può è il suo libro, Armando Curcio, editore, per l'appunto l'editore Filippo Roma è con noi. Da cosa partiamo, Filippo? Dimmi tu.
Un Battiato che ci sta sempre bene per quanto mi riguarda.
Battiato con Sentimento Nuovo, scelta da Filippo Roma che è con noi quest'oggi in studio.
La vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo, è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Del corpo pronti per l'accoppiamento, nel Giappone delle geishe si abbandonano all'amore, le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini, la tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo, è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Thank you. del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questi incantesimo.
Franco Battiato, la bellissima Sentimento Nuovo dalla voce del padrone, scelta da Filippo Roma, che è con noi quest'oggi per Si ami chi può, il suo nuovo romanzo. E devo dire, Filippo, che cioè, noi insomma abbiamo sempre in sospeso una pizza, fra l'altro, e ci dobbiamo andare a mangiare, quindi
è una volta buona questa,
è una volta buona che ci mettiamo. Però ci seguiamo ovviamente a distanza, ci vediamo poco, la prossima volta vieni e chiacchieriamo un po' insieme, anche al di là insomma dei tuoi libri, perché se devo aspettare altri 5 anni qua per vederti è lunga, però insomma commentavamo un po', Filippo mi diceva ho visto insomma i tuoi viaggi, e sai che nelle isole Faroe, dove sono stato recentemente, c'è un detto, no? E si dice che devi c'è una questione meteorologica, cioè praticamente lì piove per, che so, 2 ore, poi smette di piovere e tu hai, che so, 1 ora per fare delle cose, perché poi ricomincia a piovere, e non è assolutamente prevedibile, perché il cambiamento dato dalle correnti oceaniche che sono molto veloci a cambiare, chiaramente fanno sì che ci sia una imprevedibilità di fondo, il che si è tramutato in una frase che è quella sostanzialmente del carpe diem, cioè del vivere non procrastinando, non rimandando. Vuoi dipingere il tetto? Falla adesso che non piove, perché fra 2 ore magari piove. Ecco, questa roba qui, nella sua, se vuoi, banalità, ma loro l'hanno imparata sulla loro pelle, gli abitanti delle isole Faroe, dovremmo applicarla tutti alle persone a cui vogliamo bene. Cioè, nel senso, non rimandare a domani quella chiacchierata famosa, quel viaggio famoso che puoi fare con tua madre o con tuo padre finché sei in tempo, eccetera, eccetera. Cioè, è come rendersi conto di questo, no?
Un abbraccio,
assolutamente.
Pure l'aspetto fisico è importante. Un abbraccio a tuo padre, un bacio a tua madre, cioè non lo rimandiamo, è vero. È bellissima questa cosa delle Faroe.
Io l'ho trovata, cioè è illuminante, no? Nella sua semplicità, poi in realtà, no?
Sì, perché è legata al clima, quindi è molto semplice ma molto autentica.
Ed è una cosa che hanno dovuto, come dire, che hanno dovuto fare, perché proprio non è che dici, sai, è un pensiero filosofico, è una roba di realtà, sul piano della realtà. Cioè, nel senso, se loro non facevano, non sfruttavano quell'ora per fare determinate cose, e poi magari piovevano, ne potevano fare più, ma anche al contrario, eccetera, eccetera. E in qualche modo, secondo me, c'è anche nel tuo libro una cosa che credo che capiti a molti. Insomma, a me è capitata per esempio con mio padre, che è morto nel 2016. Io mi ricordo di aver detto nella mia vita un sacco di volte: non voglio essere come lui, non voglio essere così, queste cose. E poi c'è un momento in cui scopri che sei esattamente, per certi versi, non completamente, ma esattamente come lui. Cioè, scopri che certe cose poi in realtà che vi avvicinano molto di più, no? Anche determinate cose che tu non volevi, e scopri che ce le hai. E quindi, insomma, c'è questo tema anche nel libro.
C'è questo tema, ed è compito del figlio essere diverso dal padre o dalla madre. Cioè, siamo tutti, no, conseguenza di quello che è successo ai nostri genitori, che a loro volta, come noi, sono persone fallibili. La sfida è, sì, essere un po' come i nostri genitori, perché questo è fatale, ma cambiare, evolversi, fare cose diverse. D'altronde, nella mitologia greca, Giove, per essere Giove, uccide il padre, Cronos, e quindi in qualche modo dobbiamo uccidere benevolmente il nostro padre, certo, la nostra madre, per evolvere, per progredire, per essere diversi in senso migliore.
Una cosa però che avviene, per esempio, quando, e che secondo me poi fa un po' da spartiacque, sì, nel diciamo nella divisione, no, tra l'età, diciamo così, non ancora adulta, quindi che adolescenziale, giovinezza, gioventù, e poi l'età adulta, e il fatto che comincia a un certo punto, è variabile l'età, da persona a persona, comincia a un certo punto a capire che certe cose avrai un tot numero limitato di volte per poterle fare, no? Cioè, tu parlavi prima degli abbracci, a un certo punto ti rendi conto, io darò a mia madre, che ne so, dico per dire, 1000 abbracci, 10.000 abbracci, 15, quelli che sono, però non sono infiniti, come pensi più. Invece quando sei più piccolo.
Più il tempo passa e più capisci che ogni cosa avrà una fatale ultima volta. L'ultima esatto. volta che scendi le scale, l'ultima volta che prendi un caffè. Cioè non soltanto gli abbracci o le cose più profonde, ma anche le cose più banali hanno una scadenza.
Quindi non siamo solo fallibili, ma anche finiti.
Siamo finiti e quindi dobbiamo dare retta a quelli che abitano le isole Faroe.
Esatto. Intanto ci sono parecchie domande per te, Filippo, private, non so perché, personale. Quale liceo ha frequentato Filippo, vogliono sapere, non so se...
Certo, io ho frequentato il liceo classico Francesco... No, De Fabrizio.
Gaetano Caltagirone.
Gaetano Francesco, il De Santis.
Va bene, ok,
De Santis.
Santis
sulla Cassia.
Di okay. Giovanni.
È bellissimo Giovanni. La richiesta d'aiuto.
Ce la capiamo con un Giovanni del suo futuro sposo. Allora, non so perché te lo chiedo.
E poi stavo pensando, per questo matrimonio risparmiate anche sul filmino, perché lo fa lui.
Ah, certo, ma questo è il vero motivo.
Oddio, risparmio. E allora che risparmiamo.
Roma è un profittatore.
In questi tempi bisogna risparmiare.
Bravo.
Bravo.
Senti, noi c'era una domanda che ti fa un ascoltatore, che però possiamo riallacciare in qualche modo anche al discorso che facevamo. Cioè, ti chiedono in tutti questi anni servizi per le Iene, c'è un caso che hai seguito che ti ha toccato più profondamente di altri, e un altro magari che a distanza di anni, con una diversa maturità, tratteresti diversamente? Questa seconda parte soprattutto è importante, perché ci permette di riallacciarci anche con la crescita, no? Con il fatto che uno poi le cose, anche gli errori o le cose... ogni cosa ha un suo momento della vita, no? E quindi ci sta pure di ripensare al passato e dire questa cosa qua si poteva fare diversamente magari.
Sì, c'è un servizio che feci tanti anni fa su un furbetto dell'ATAC, cioè un signore che a fine turno si faceva accompagnare a casa dall'autobus. Ora, sì. Chiaramente non si può fare, perché è una sorta di peculato.
No, certo.
No?
Mi confermi che non si può fare. Però non è neanche la rapina alla Banca d'Italia. Comunque, ecco, mi ricordo che quando feci questo servizio poi beccai questo signore, e come capita nei servizi delle Iene, vieni sputtanato sostanzialmente.
Certo.
Davanti a tutta Italia viene messo in evidenza un tuo comportamento sbagliato. E mi ricordo, e mi si strinse il cuore, che due giorni dopo la messa in onda del servizio mi scrisse il figlio di questo signore, che era... tristissimo, avvilitissimo per come avevo sputtonato il padre, e mi aveva raccontato chi era il padre. E allora questa lettera così a cuore aperto di questo ragazzo mi colpì molto e mi fece riflettere su come io mi ero approcciato con questo signore, e feci una grande autocritica, perché pezzo c'era tutto, però probabilmente avrei potuto trattarlo in maniera differente, oppure forse proprio non farlo, considerando che quando tu fai un servizio entri anche a gamba tesa nella vita privata delle persone. E allora a quel punto ci rimase male anch'io, e dissi no, magari in futuro cerchiamo certi temi di affrontarli in maniera diversa.
Però lo sai, Filippo, che mi hai fatto riflettere sul tuo libro mentre raccontavi questa storia, perché nel tuo libro, non nascondiamo, cioè si parla di tradimento, no? Tra le altre cose si parla anche di tradimento. Ora effettivamente noi siamo portati a pensare sempre che tutto sia, dalle questioni politiche, abbiamo parlato di politica internazionale, chiaramente con le notizie che ci sono, tutto sia bianco o nero, no? Allora o è sbagliato e quindi da rigettare in toto, oppure è giusto e quindi da abbracciare. Tu ci hai portato per esempio la storia di un signore che ha fatto una cosa che sicuramente non è difendibile, però all'interno di un contesto, cioè a volte ci mettiamo un attimo, no, a far diventare queste persone Satana o, capito, Hitler o Stalin o quello che è, e dall'altra parte invece quindi rendersi conto della complessità di tutto, e dall'altra parte invece i tradimenti, che sono frutto spesso e volentieri di situazioni complesse anche lì, con tutto che gli errori rimangono errori, e no, questo non vuole essere un sfuggire dalla propria responsabilità, però capire anche e nel libro insomma questo tema è affrontato, che lo sguardo deve essere spostato un po' più in là, no? Che l'aspetto da prendere in considerazione è più grande di quello che sembra.
Sì, perché a volte siamo un po' troppo manichei, cioè bianco, nero, giusto, sbagliato, mentre la realtà è più grigia, è più complessa, più articolata. Certo, chi tradisce non fa una cosa fatta per bene, però a volte non è l'unico responsabile di quel tradimento. Magari anche il tradito, che è la vittima, è corresponsabile tanto quanto il carnefice, no? Perché il tradimento cos'è? È una forma di insoddisfazione, perché al di là della tentazione che l'essere umano può avere, però se tu sei felice, se tu sei compreso, se il rapporto è veramente pieno, tu neanche ci pensi minimamente a tradire.
Non è nella tua...
No, non ci pensiamo. Però se ci arriviamo, sì, è colpa nostra, ma è anche responsabilità dell'altro. E quindi guai giudicare chi tradisce in maniera così assoluta, definitiva, emettendo sentenze.
Certo. È pure vero che un rapporto lungo, duraturo,
sì,
è anche un po' difficile che possa, no, mantenere questo stato di cose, nel senso che negli anni ci sono anche cose che magari vengono date per scontate, abitudini, eccetera, eccetera. Per cui forse è quello proprio il momento in cui bisogna essere più forti, perché in effetti poi altrimenti lo possiamo fare tutti. Invece forse no, non lo so, è una domanda così.
No, questo è un tema, è un tema cruciale che riguarda, che riguarda tutti.
Certo.
Alla fine io penso che se iniziano i tradimenti, a quel punto bisogna lasciarsi. Poi è anche vero quello che dici tu, che poi ci sono rapporti che durano decenni e devono vivere di un certo equilibrio, e spesso l'equilibrio in un rapporto ha come architrave il segreto, il non detto, una parte che non raccontiamo all'altra, dove dentro ci possono essere anche tradimenti.
Tante persone ho conosciuto che molto giudicanti nei confronti del tradimento, no vergogna, fanno schifo, e poi è capitato anni dopo di trovarsi nella stessa situazione. Quindi
succedeva un signore che è senza peccato scagli la pietra,
sì. appunto. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo con Filippo Roma. Stiamo parlando di Siami chi può, il suo nuovo romanzo, Armando Guccio editore, che presentiamo appunto questa mattina a Radio Rock.
Radio Rock Podcast
Live, 9:47 minuti, Radio Rock nel The Rock Show, Emilio Pappagallo con voi, e con noi c'è questa mattina anche, ci è tornato a trovare Filippo Roma, e ci ha portato una copia del suo nuovo romanzo, Siami chi può. Ora, Filippo, io voglio chiederti questo, tu utilizzi nel tuo, possiamo fare spoiler, poi lo divorerete, ve lo assicuro, ma utilizzi la metafora del viaggio, che è una metafora, però è anche una cosa concreta e reale, perché poi io penso che con le persone a cui vogliamo bene, che non devono essere forse i nostri genitori, ma possono essere anche sorelle, fratelli, figli, appunto, amici, è importante anche l'idea, al di là di quello che il viaggio rappresenta, di mettere del vissuto, dei ricordi. Cioè io ricordo che due anni prima mio padre morisse feci un viaggio a Londra di pochi giorni, meraviglioso, con lui, di cui ho ricordi bellissimi. Con mia madre ho fatto un viaggio, io e lei da soli, a Budapest. Cioè il viaggio serve anche, come dire, a creare proprio delle occasioni per stare insieme con le persone che amiamo e per creare proprio dei ricordi che poi ti rimangono, no?
Stare insieme è vero, e soprattutto per i ricordi. Tu mi hai fatto venire in mente il viaggio che feci con mio padre, mia madre e mio fratello nell'89, quando cadde il muro di Berlino. Mio padre, di peso matto, prese la macchina e disse: partiamo da Roma, andiamo a Berlino.
Bellissimo.
Ecco, è uno dei ricordi più belli e profondi che io conservo della mia famiglia.
È un momento storico epocale.
Certo.
Allora,
certo.
Già così è bellissimo, ma poi siete arrivati a Berlino.
Siamo arrivati a Berlino, ci siamo persi dentro la Germania dell'Est, perché all'epoca, cioè, c'era ancora la cortina di ferro con i Vapo, sai, i soldati della Germania dell'Est. La cosa
perché proprio in quel momento l'avete fatto?
Sì, praticamente
poche ore dopo.
Due mesi dopo. Cioè sì. Proprio. E ricordo che a un certo punto nella tundra della Germania dell'Est incontrammo un signore con la BMW che stava con una donna molto anziana, si capiva che erano tedeschi dell'Ovest, e ci chiesero a noi: ma qual è la strada per Berlino? Perché perché non c'erano mai, non c'erano più
stati,
era un figlio che stava riportando la mamma finalmente a Berlino, perché ci si poteva finalmente andare.
C'è veramente di tutto nel tuo libro. Allora,
è l'inizio del film.
Ma allora mi rubi le parole di bocca, perché io un'altra cosa, non è la prima volta che te lo dico, Filippo, però dai due romanzi in generale, ma da questo romanzo in particolare, bisognerebbe trarre, qui si potrebbe trarre anche una serie TV per quanto materiale c'è in realtà, da trarre un film. Assolutamente bisogna parlare con qualcuno, forse lo stai già facendo, trarre un film da questo libro.
Cogliamo l'occasione, usiamo il mezzo pubblico della radio per fini privati.
Subito,
magari i produttori, se volete, qui c'è un film già pronto.
C'è il film pronto.
Filippo,
no,
tu allora
è molto cinematografico, Mauri, cioè molto d'impatto a livello proprio di immagini.
Hai conosciuto il te stesso del libro. Un uomo che fa un viaggio con la madre.
È vero.
Verso un qualcosa che prima
secondo
c'era,
film.
Non ci sarà.
Cavolo, è vero. Chissà se è proprio quell'immagine in realtà che si è sedimentata, poi dopo decenni è tornata prepotente e mi ha portato a scrivere il libro. Bella sta cosa.
Bravo, vero. Mauri, vedi, sembri un coglione.
No.
Allora, Dunque, a parte qui,
vabbè, quante cose stai scoprendo stamattina, Filippo? Innanzitutto che un matrimonio avverrà breve, poi due film in programma.
Grazie a noi.
Hai visto quante cose? Tantissime.
È sempre il caso di ringraziarci, Filippo. Allora.
Ma infatti vi ringrazio tantissimo e tornerò presto per altri cambiamenti.
Certo. Tu ogni volta che senti di voler cambiare, vieni qua, e noi ti facciamo cambiare.
Vengo, perché posso venire.
Ecco, esatto. Allora, si è aperto qui ovviamente tra i nostri ascoltatori un come era evidente, un dibattito sul tradimento, perché qualcuno scrive: come si fa a perdonare senza scadere nell'ipocrisia o nell'egoismo? Insomma, non è
col cuore.
Però non è semplice,
Però può accadere e può non essere né ipocrita né egoista. Ma magari a volte il tradimento, senza giustificarlo, però può essere la miccia che
non lo puoi sapere. Sentiamo Filippo se lo sa.
Perché cioè non lo sa nessuno, però purché sia una scelta libera, ecco, non deve essere né ipocrita né influenzato da orientamenti religiosi o da quello che dice che è giusto la società. Se è una scelta libera e spontanea, sì, il perdono ha senso.
Paolo si irrita, Paolo compra subito Si ami chi può di Filippo Roma in tutte le librerie, nonché anche negli store virtuali, credo, no?
Sì, certo.
Amazon,
ovunque.
Però andate nelle librerie.
È sempre bello toccare i libri con mano,
anche quelle indipendenti.
Sì, sì.
Non c'è, l'ordinate. Arriva, lo comprate, lo riordinate e ne comprate un'altra copia. Perché si possono regalare.
Certo. D'altronde Natale è vicino.
No,
sì, ci siamo.
È alle porte.
Un attimo.
No, ma voglio dire, anche perché è bello, io per esempio faccio così, quando leggo un libro, allora ho letto il libro di Filippo Roma, a me è piaciuto, siccome io i libri non li presto, compro un'altra copia e lo regalo alle persone a cui voglio bene. Questo è tutto un discorso. Comunque, che minchia state dicendo che il tradimento è colpa anche di chi lo subisce? Questo intellettuale che parla, sei tu,
sì.
Sta soltanto giustificando i suoi comportamenti meschini verso la partner. Infantile, chi è Paolo?
Va bene, lo ammetto.
Hai scoperto anche che sei un intellettuale infantile.
Intellettuale.
Che giornata.
Ammetto, lo confesso, sono un cialtrone.
Allora, ma poi alla fine il concetto di tradimento non è solamente un costrutto morale della nostra società? C'è anche, qui, dall'altra parte c'è anche chi sostiene questo, è un costrutto morale. Vabbè, ma lì però si tratta di accordi, no? Che uno prende.
Di correttezza.
Di correttezza.
Quindi di fatto non è un tradimento perché siamo accordati.
Se l'altro non è d'accordo.
No, però il costrutto di cui parla lui, insomma, se uno è accordato non c'è
tradimento. Fa riferimento alla fiducia, no? La fiducia,
certo,
che un altro ripone nei tuoi confronti. Ammazza i cornuti permalosi come se la prendono, scrive un altro. No, allora, giustamente Marco dice: regalate un libro a Pasqua, perché Pasqua è imminente, quindi non un libro, il libro di Filippo Roma, Si ami chi può. Ma in che senso si faceva accompagnare a casa, deviando il percorso? No, perché suppongo che i dipendenti mica pagano il biglietto per andare sui mezzi, ovviamente ce l'hanno incluso, giustamente direi. Adesso qualcuno ha delle curiosità su questo servizio.
Scendiamo nei gangli dei regolamenti
ragazzi,
comunali.
Ma che cazzo di domande ci fate?
Ma che ce ne frega? Ci domande un po'
così. È un po' complicato. Beh, però vedi, la cosa ha suscitato interesse.
Allora, si può chiedere a Filippo se ha conosciuto il capo Pier Silvio e se pensa che è davvero così lontano caratterialmente dal padre come sembrerebbe dalla sua immagine pubblica. Non so se Filippo c'ha voglia
no,
di...
No, tu pensa che io lavoro alle Iene da 21 anni e non ho mai visto dal vivo, ma proprio dal vivo, né Silvio e né Pier Silvio.
Ah, proprio mai visti?
Mai visti manco da lontano.
Non hai il piacere, Filippo, di incontrare nessuno.
Beh, questo però può voler dire due cose. Due cose: o che avete una grandissima libertà editoriale o che vi schifa. Questo
o forse entrambe le cose
allo stesso tempo.
Tante cose. Va bene, allora quindi dicevamo, vabbè, io c'avevo una domanda, in realtà tu hai già parzialmente risposto, nel senso che è ovvio che insomma ti volevo anche domandare quanto di tuo in realtà, al di là del rapporto con la mamma del protagonista, metto insieme anche qua un paio di domande che sono arrivate, nel senso che qualcuno diceva in che modo essere da così tanto tempo una Iena incide nella tua vita quotidiana, gli amici ti chiamano per ogni problema, le persone che incontri sono inizialmente diffidenti, quanto c'è di te in un'immagine. Qualcuno prima scriveva: io non ce lo vedo Filippo Roma scrittore, nel senso che tu hai questa immagine televisiva e poi al tempo stesso l'idea, no, di uno che fa la televisione, che la fa in quel modo, che poi va a casa e si mette a scrivere un romanzo, è una cosa che lascia un po' spiazzati.
Se il romanzo è l'arte del racconto delle storie e chi le vive quotidianamente, in realtà di materiale c'è un'infinità.
Quindi ci non fa una piega.
Esatto.
Lo trovo molto più normale che lui sfoci questa roba rispetto ad altre professioni, per esempio.
Beh, sì, i servizi e le Iene sono serbatoi di storia, no? Quindi alimentano l'anima di uno scrittore. Poi, ovviamente, può far strano che la Iena che va a rompere le scatole ai politici poi scriva un romanzo d'amore. Ma questo perché ognuno di noi ha un'anima pluridimensionale.
Torniamo all'argomento del libro. Non ci accettiamo come, come dire, caleidoscopio d'anima, insomma, voglio dire, non ti si concede il fatto di essere anche altro.
Quello lo siamo, e quell'altro che emerge dobbiamo farlo uscire, non sopprimerlo.
Senti, tra l'altro prima abbiamo parlato delle Faroe, del carpe diem, del farlo subito, del fare quello che senti senza rimandare, eccetera, eccetera. Poi tu scrivi, in realtà, e anche sulla quarta di copertina, non è mai tardi per capire, non è mai tardi per perdonare. Questo vuol dire che non è mai tardi nemmeno quando è tardi, cioè nemmeno dopo, no? Si può perdonare anche quando, anche fuori tempo massimo, perdonarsi,
anche
in
pieno recupero, diciamo.
Perdonarsi e perdonare e perdonare l'altro anche quando teoricamente non si potrebbe più.
Sì, anche al 96esimo della partita c'è la possibilità, fino al triplice fischio, per fare appunto la metafora calcistica, si può perdonare. Poi alla fine, quando si finisce.
C'è anche un percorso importante di analisi, no? in questo libro. Parlavamo prima, forse fuori onda, l'idea di dire: ognuno di noi ha diritto a costruire un percorso che lo faccia stare meglio, e quindi a mettere in campo tutto quello che può fare per cercare di migliorare la propria condizione e di stare meglio, il che vuol dire appunto perdonarsi, che vuol dire per l'appunto parlare, dialogare, comunicare con l'altro, eccetera, eccetera, per in qualche modo garantirsi, no, anche il diritto in primis a se stessi di vivere una vita, insomma, più possibile piena e serena.
Noi abbiamo, secondo me, il sacrosanto diritto di essere connessi con noi stessi, di avere un rapporto autentico in primis con noi. Poi se questo funziona, non potremo che avere un rapporto sano e positivo con il resto dell'umanità. Se non partiamo da noi, è inutile cercare di costruire rapporti con gli altri.
Senti, Filippo, ma hai più perdonato o ti sei più perdonato?
Devo dire la verità,
è un po' marzulliana.
Sì.
Ho più perdonato, perché io tendo molto a giudicarmi. Questo è un problema che ho, quindi tendo più a perdonare che a perdonarmi.
Però magari dopo questo libro riuscirai anche a perdonarti di più.
O attraverso questo libro.
È un tassello. Sì.
Senti, mi dicevi presentazioni, adesso ti fermerai con le Iene e poi riprenderai a presentare il libro in tutta Italia, perché ricordiamolo anche agli amici che ci seguono non da Roma ma in DAB nelle principali città italiane, che magari c'è l'opportunità di vedere, di conoscere Filippo e di partecipare a una presentazione del libro più avanti, no? Quando finirai la stagione.
Sì, adesso ne ho fatte solo due, una a Roma, l'altra a Napoli, però in questo momento l'attività ienesca non si concilia con le presentazioni. Le Iene finiranno a giugno e da giugno partirà un vero e proprio tour estivo di presentazioni, e lo aggiornerò sui miei social.
Senti Filippo, dopo ci scriviamo, perché torni a trovarci e facciamo una puntata anche extra libro, insomma, in cui parliamo di tante cose, ce lo devi promettere.
Quando volete.
Chiudiamo la nostra chiacchierata ricordando Si ami chi può, in libreria, ovunque voi vogliate, insomma, anche sui vari canali digitali, edito da Armando Curcio Editore. E chiudiamo con la tua seconda scelta musicale, che è, che cosa che hai scelto?
I Doors, Touch Me.
Bene, chiudiamo quindi con i Doors di Touch Me, anche un toccare, no, in qualche modo emotivo, no, di venire a contatto con le cose che abbiamo dentro, il nostro sentimento. Quindi abbiamo fatto, però effettivamente tu hai scelto Sentimento Nuovo, non so se l'hai fatto apposta, Sentimento Nuovo e Touch Me, che insomma in qualche modo devo dire raccontano anche un po' il libro.
Non è proprio un caso,
ci sono arrivato solo adesso. No, non ci avevo pensato. Touch Me dei Doors. Grazie a Filippo Roma, alla prossima.
Grazie a voi, ciao,
ciao, presto. Ciao. Si ami chi può, in libreria, Armando Curcio Editore. Chiudiamo qui il The Rock Show, appuntamento a domani, ciao.
Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you
stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.
Music. La musica nuova su Radio Rock.
I'm not afraid to to watch my hope fade away. I just can't explain this feeling. So much of nothing to say.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.